mi era stato comunicato. E quando usavano quel tono perentorio, voleva dire che stava per arrivare un cambiamento. Così avvenne.
«La governante ti istruirà», disse mia madre. «Ti insegnerà a leggere e a scrivere. Da lei imparerai anche il latino e le buone maniere. Nessuna fuga nell'orto a imbrattarti con la terra. Nessuna raccolta di concime. Nessuna potatura degli arbusti. Starai in casa per imparare i passi di danza e come intrattenere un ospite. Diventerai composta, equilibrata, silenziosa. Crescerai come si deve, come tutte le altre. Una figlia di buona famiglia».
Tacqui. Provai a sollevare lo sguardo sui nonni, seduti ai lati, che consumavano cacciagione fresca portata all'alba dal massaro. Erano compiaciuti, distanti, inguainati in abiti di broccato. Mia madre e i nonni, col tempo, si erano allineati. Avevano stretto una specie di accordo silenzioso che mi escludeva e mi isolava. I nonni perdonavano a mia madre il suo matrimonio, a condizione che io somigliassi il meno possibile a mio padre. Ero rimasta l'unica a piangerlo, a ricordarlo senza averlo mai conosciuto, a pensare che gli animali favolosi delle Americhe avessero una moneta d'oro nell'addome, che parlassero ai sognatori, che portassero i nomi dei santi, Procione, Castoro, Anatra. Lo zio vescovo mi parlava anche di un asino con magnifici rami in testa. Si diceva sicuro che a primavera su quelle corna regali sbocciassero il timo, il trifoglio, il cardo e le viole. Lo chiamava cervo. Così aumentavo le uscite per la semina. Combattevo la rigidità di mia madre che non mi baciava e non mi abbracciava mai. Il grugno del nonno che si chiudeva nel suo studio per annotare le annate di raccolto. La posatezza di mia nonna che aveva in odio ogni imperfezione. Il seme, invece, era pieno di imperfezioni, di tagliuzzi, di curve storte e disarticolate. Non somigliava a nessun altro. Poteva essere più piccolo, più grasso, più ferito, più arreso. Ma anche quando faceva germogliare la stessa pianta, non dava mai vita a un esemplare identico. Ogni seme era unico. Si chiamava Antonia. Era alta, vestita di nero, con le mani in grembo. Il colletto era in cotone di batista, i polsini ricamati, le maniche senza sbuffo. L'unico gioiello che indossava era una spilla a forma di croce. I capelli stavano raccolti sotto la cuffia. Era impossibile dire quanti anni avesse. Lo sguardo tradiva un viaggio ed era stanco, affollato di fantasmi. Pensai, ecco una donna che conosce i morti. Mia madre le assegnò la stanza degli ospiti, fece allestire il letto matrimoniale con due cuscini. Ai lati di ogni sponda adagiò pezzi di lino per il viso. Prelevò dalla cassa del corredo due grembiuli da lavoro, uno più grande e uno più piccolo. Non era sola, dunque. Forse aveva una sorella? Una madre? Una figlia. Mi disse perentoria la nonna, ma è come se non l'avesse, aggiunse. Starà sempre nella sua stanza. Restai senza parole. Una figlia che esisteva, ma al tempo stesso non esisteva. E quanti anni aveva? Come si chiamava? Nessuno mi rispose. Il tocco sordo della cassapanca vibrò nell'aria. Fece esalare tanfo di stoffe conservate, di bende calpestate. Sentii subito la necessità di stringere qualcosa di vivo e affondai il pugno nella tasca, serrai il sacchetto di semi dove dormivano i miei purganti. Li sentii caldi, simili a qualcosa che nasce. Antonia entrò nella stanza che le era stata assegnata a passi lievi. Quando si spostava, riusciva a non fare alcun rumore, né di tacco né di struscio di stoffa. Sembrava volare. Mi presentarono a lei e sorrise appena, una piegatura lieve del labbro, quasi una smorfia. Mi chiesi dove fosse sua figlia e perché anche di lei non avessi alcuna percezione. Com'era possibile che ben due persone...